Apriamo il capitolo carcere. Come ben saprete, negli ultimi giorni siamo arrivati a 60 suicidi all'interno dell'apparato detentivo italiano. E ovviamente, come ci teniamo a ricordare, i numeri del conteggio dei morti depersonalizzano assolutamente la rilevanza delle vite uccise dal carcere, ma hanno anche una dimensione di rappresentazione dei fenomeni che può essere interessante, una dimensione che certamente non restituirà mai l'irripetibilità delle esistenze di cui ci segnalano la fine, ma che evidenziano un dato terrificante, anche semplicemente quantitativo. Le persone morte per altre cause, insomma, di solito si può tranquillamente interpretare come abbandono sanitario nella quasi totalità dei casi, sono oggi 69 persone, appunto, morte per altre cause nelle carceri italiane. Quelle morte per suicidio sono 60. Quindi sostanzialmente quasi la metà delle persone che muoiono in un contesto specifico muoiono perché si suicidano. Ecco, proviamo a immaginare qualunque altro contesto abbia oltre il 46% delle morti per suicidio. E ovviamente immagino scatterebbero meccanismi non solo di rabbia totali, ma anche di probabilmente immediate reazioni genuflesse degli apparati in questione, dimissioni, licenziamenti e quant'altro. E invece no. Siamo arrivati a 60 suicidi in 7 mesi all'interno delle carceri italiane. Si tende a dare la colpa esclusivamente al sovraffollamento, come tra l'altro soluzione utile a riprodurre in eterno poi la carcerazione di massa, perché non si prendono in alcun modo in considerazione i motivi del sovraffollamento, anzi semplicemente si cerca di ottimizzare i posti gabbia, di mantenerli pieni, di estenderli, di farli lavorare a pieno regime, ma senza prendere in considerazione i motivi per cui si riempiono le galere. Da un lato appunto si dà la colpa al sovraffollamento, dall'altro lato si attivano strumenti repressivi per punire chi si ribella, per autodifendersi all'interno delle carceri. E di fronte evidentemente a 60 morti per suicidio, 69 per abbandono sanitario, una quotidianità invivibile per il caldo, per tutta una serie di fattori architettonici, ambientali, ma ancora di più psichici, intrapsichici, di sottrazione delle proprie esistenze, insomma è direi abbastanza banale il fatto che le persone in determinate condizioni si ribellino. Non sto a darvi il bollettino delle proteste, delle rivolte che si susseguono da settimane da Torino ad Asti, a Firenze, Palermo, Rieti. I detenuti liberi di Regina Coeli, che hanno scritto una bella lettera per Radio Onda Rossa, Belletrica, Altagirone, Brescia, Bolzano, insomma potete trovare vari elenchi che restituiscono l'estensione del fenomeno. Pezzi significativi di geografia penitenziaria italiana si stanno ammutinando. Chissà se cercheranno di trovare una regia esterna o semplicemente si guarderanno allo specchio e si renderanno conto di essere loro i carcerieri, i ministri, i direttori del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria a essere l'innesco concreto di queste rivolte. Ma appunto dall'altro lato la strategia dei carcerieri al governo è ovviamente imperniata su una dimensione identitaria e di propaganda, punta a normare forme estreme di punizione per chi si ribella nelle carceri e nei CPR, creando appunto, come ben saprete, un reato apposito, il reato di rivolta carceraria, all'interno di questo enorme pacchetto repressivo, il DL 1660. E vedremo se avranno il coraggio di capitalizzare gli ammutinamenti di quest'estate per approvare questa stretta repressiva. Stesso governo che istituisce i GIO, i gruppi di intervento operativo, reparto appunto per la somministrazione della violenza nelle carceri, ma che fa anche altre cosucce interessanti sul piano economico, in ottica, diciamo, una traiettoria neoliberista rispetto alla detenzione, aprendo, come appunto torneremo a vedere, aprendo all'ingresso dei privati, della carcerazione privata, in modo assolutamente subdolo. Torniamo ai dati, partiamo da un primo dato, appunto, non solo non ci sono mai stati così tanti suicidi nelle carceri italiane come nella storia recente, ripeto il record ancora imbattuto rimane quello del 2022 con 84 suicidi, ma anche adesso abbiamo il darsi la morte come causa di circa appunto la metà dei decessi in carcere, una persona morta su due per suicidio è una quantità spaventosa. Appunto, non solo non ci sono mai stati così tanti suicidi, ma non ci sono mai state così tante persone in carcere come negli ultimi 20 anni. L'apparato detentivo italiano è passato da rinchiudere circa 30.000 persone dal dopoguerra fino all'incirca agli anni 90, è passato a rinchiudere circa 50.000 e poi 60.000 dagli anni 90 in avanti. C'è stato poi un indulto a un certo punto perché 60.000 persone non ci potevano stare in circa 44.000 posti gabbia e ora siamo sostanzialmente su quelle cifre. Hanno calcolato 10.000 posti gabbia in più, siamo formalmente attorno ai 50.000 posti ufficiali, ma evidentemente il livello di sovraffollamento non è una dimensione appunto contenibile, comprimibile al dato architettonico delle gabbie che sono troppo piccole o troppo poche. Molto semplicemente, se una volta un indulto o un'amnistia erano provvedimenti appunto storicamente previsti nella storia d'Italia, adesso indulto e amnistia sostanzialmente sono usciti dalla grammatica del possibile, mentre invece la letalità disumana del carcere è diventata una nuova forma di normalità a cui ci si dovrebbe assuefare, appunto per un dato di iperesposizione dal punto di vista mediatico, a forza di parlare di morti, di persone addirittura lasciate morire per sciopero della fame, di persone che muoiono ogni volta che c'è una rivolta. Ricordiamolo, nel 2020 ci sono state oltre 13 morti nelle carceri italiane, 8-9 solo tra Modena e trasferimenti. Tutto questo è un processo di assuefazione e l'altro pezzo che certifica l'assuefazione è di fatto l'assenza di reazioni e l'attivazione di processi di repressione muscolare con i reparti, appunto il gruppo di intervento operativo sul campo e con l'apparato legislativo punitivo sanzionatorio che si sta sviluppando per punire chi si rivolta nelle carceri e nei CPR. Tornando appunto all'aumento delle persone rinchiuse in carcere, che sono praticamente raddoppiate magicamente dagli anni 90 agli anni 2000. Sono aumentati ancora di più le persone che si suicidano e su questo appunto Salvatore Ricciardi, ne abbiamo discusso diverse volte, ha sviluppato una teoria molto interessante che concerne il fatto che una volta la violenza si indirizzava al di fuori del proprio corpo, si indirizzava contro il corpo del carcere, adesso le persone indirizzano la violenza contro il proprio corpo. Questo incremento, tutti questi dati non si accoppiano a un aumento demografico, non è che sia aumentata la popolazione, non è che cresce la popolazione italiana e cresce la popolazione detenuta. Il dato è un altro: in carcere ci finiscono persone sempre più povere e marginalizzate, ci finiscono per pene sempre più lunghe, con un ricalcolo della recidiva che va ad amplificare le sentenze. Ci finiscono persone rese vulnerabili, non ovviamente in termini fisici ma in termini sociali. Comunque il carcere come programma sociale non ha mai assunto queste dimensioni nella storia italiana. Il carcere come contenitore delle nuove marginalità, molto che più come struttura che eroga una punizione, è diventato il dato che lo caratterizza, la funzione che lo caratterizza. se si volessero osservare, basandoci su dati che appunto che sono ritrovabili in varie forme di bibliografia sociologica in giro per il mondo, la cosiddetta criminalità, questa geniale categoria costruita per evitare di osservare le dinamiche di brutalizzazione della società, appunto la cosiddetta criminalità aumenta non solo in base alla povertà di per sé, ma soprattutto in base alla cosiddetta forbice sociale, al divario tra ricchissimi e poverissimi. Adesso, proprio per potenziare il dispositivo identitario di propaganda, i ragionieri delle pene ci dicono che il problema sono gli stranieri, che basterebbe rimandarli tutti a casa loro e si risolverebbe il problema del sovraffollamento. Ma al di là dei costi e delle difficoltà nell'organizzare queste deportazioni di massa, pensiamo a due dati stupidissimi. Primo, i cosiddetti stranieri che riempirebbero le galere italiane sono, nella stragrande maggioranza dei casi, persone che non hanno accesso ai documenti. Cioè, non è un dato semplicemente geografico che produce questa statistica. Quindi non sono solo persone povere, ma sono persone strutturalmente costrette all'extralegalità, il cui bacino principale di sussistenza è, nella maggior parte dei casi, lo spaccio. Quindi si apre un secondo punto, un secondo dato da analizzare. Qual è la relazione tra società, droghe e forze dell'ordine? E qui si aprirebbe un discorso infinito, ma evidentemente c'è un forte legame tra alienazione, processi di progressiva alienazione all'interno della società, persone che non sanno quale sia il senso della loro esistenza, il senso del loro lavoro, dei propri legami sociali. Questo produce forme di edonismo depresso, di trasformazione in dieta dell'utilizzo di sostanze a livelli davvero estesi, anche questi probabilmente senza precedenti, magari non per intensità ma per estensione, appunto. Quindi la società ha un rapporto molto complesso con le sostanze. Se non ci fosse bassa manovalanza straniera, facilmente incarcerabile, tornerebbero a esserci spaccini autoctoni come era consuetudine fino agli anni 90-2000. Ma soprattutto tutto questo intricato insieme di fenomeni di clandestinizzazione di pezzi di popolazione, di illegalità costruita su grande scala e piccola intensità, di spaccio e disagio, tutto questo intricato appunto insieme di fenomeni è il bacino principale a cui attinge l'economia della repressione. Se non ci fossero questi fenomeni, chiuderebbero centinaia di caserme dei carabinieri di polizia. Tutto il mondo che ruota a livello lavorativo attorno alla produzione di risultati securitari, di denunce, di arresti, di segnalazioni, eccetera, si sgonfierebbe. Quindi c'è, insomma, evidentemente una forte simbiosi. Comunque, al di là di queste banalità, di queste riflessioni, restiamo sul profilo economico e torniamo a un aspetto del programma del governo. Vi faccio ascoltare un audio di un'intervista dello scorso febbraio, prima che scaturissero formalmente i progetti di riforma detentiva del ministero a carico di Nordio. Un'intervista dello scorso febbraio a Nicola Gratteri, uno dei più strenui feticisti del carcere afflittivo, del 41 bis, del securitarismo duro, che evidentemente è stato una fonte di ispirazione concreta per la scrittura del disegno di legge Carcere Sicuro, che vorrebbe introdurre, tra le altre cose, il ricorso a comunità terapeutiche per persone con diagnosi psichiatrica e o di tossicodipendenza. Quindi circa 25.000 persone attualmente in carcere, dirottate verso strutture private. Ascoltiamoci cosa diceva l'ispiratore Gratteri nel febbraio 2022.
Il problema delle carceri è un problema complesso che dura da sempre, ma il sovraffollamento non è solo un problema italiano, è un problema di tutti gli stati d'Europa. Ora bisogna investire. Nel frattempo cosa bisogna fare? Inutile tenere questi ragazzi tossicodipendenti in carcere che hanno commesso la rapina a causa della loro tossicodipendenza. Bisogna mandarli nelle comunità terapeutiche dopo un colloquio con uno psicologo che ci attesta che è recuperabile, che è intenzionato a disintossicarsi, anziché stare in carcere mandiamolo nelle comunità terapeutiche sperando che dopo 3, 4, 5 anni si possa ravvedere. In questo modo noi risparmiamo, perché un tossicodipendente in una comunità terapeutica costa 60 euro, un detenuto costa mediamente 180 euro.
Ecco, restiamo su questo dato economico. 180 euro in carcere, 60 euro in comunità terapeutica. Ovviamente non sto dicendo che in un'ottica sterilmente, tristemente appiattita a una dimensione di ottimizzazione riformista, per molte persone sia sicuramente meglio stare, sia, diciamo, probabilmente meglio stare in una comunità terapeutica rispetto che stare in una cella. E sottolineo il probabilmente. Ma qui c'è un profilo economico non irrilevante. Perché in generale da questa implementazione di trasferimento di decine di migliaia di detenuti con queste caratteristiche, quindi diagnosi psichiatrica e o diagnosi di tossicodipendenza, dal carcere verso le comunità terapeutiche, insomma, l'interesse suscitabile da questo bacino di affari, da questa mole di profitto estraibile, sicuramente sarà molto accattivante per le multinazionali della carcerazione privata. Lo abbiamo già visto con i CPR. In generale, il governo Monti, se non ricordo male, nel 2011 con il decreto Salva Italia aveva introdotto l'apertura alle aziende private nella gestione delle carceri con un partenariato pubblico-privato, quindi voi costruite strutture, le tenete in gestione e noi Stato ci occupiamo esclusivamente del perimetro di sicurezza e vi paghiamo quote per ogni persona che detenete. Ma appunto, in generale, quello che si cerca di fare con questa riforma è di ottimizzare la detenzione. La si ricalibra anche a partire dal dato economico e dalla sua esternalizzazione, come fosse qualunque altro servizio. Si esternalizza la sanità, si esternalizzano i pronti soccorsi addirittura, si esternalizza sostanzialmente anche la detenzione. Questa, insomma, è l'agenda neoliberista, la vediamo implementata in forma compiuta in diverse altre parti del mondo.